Bene, iniziamo la parte riguardanti le delibere. La prima riguarda le dimissioni del consigliere Portera Antonello e la surroga. Conseguente lo riferisce il sindaco.
Niente di particolare. Il consigliere Portera ha rassegnato le dimissioni. Ne approfitto per ringraziare il consigliere per tutto il suo impegno profuso da consigliere di opposizione in questi anni. In base a quanto registrato dall'ufficio elettorale, il primo escluso è il signor Abrate Bartolo, e quindi si chiede di surrogare Portera con Antonello Portera con Abrate Bartolo, il quale non è presente per motivi personali, ma questo non vieta che noi lo possiamo appunto surrogare e che lui entri in carica consigliere a pieno titolo. Metto in votazione.
Metto in votazione la surroga. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. La seconda delibera è la seconda variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. La parola all'assessore Michele Lovera.
Una volta tanto sarò breve, perché le delibere che mi competono stasera, anche quelle successive, sono veramente molto veloci da esporre e poi starà a voi discuterne nei tempi che ritenete più opportuni. La variazione di bilancio questa sera prevede una parte di giri conti dell'ufficio personale, sempre a saldo zero, per finanziare un affiancamento di un paio di mesi di una persona alla sua, in modo tale che possa avere un passaggio di consegne di competenze dalla persona che attualmente che cesserà il 30 aprile. Successivamente un'altra piccola variazione, stiamo parlando sempre di piccole cifre, sempre a saldo zero, in quanto un dipendente dell'ufficio anagrafe passa da categoria B3 a C1 avendo vinto un concorso e quindi gli viene riconosciuta la nuova categoria con decorrenza post consiglio comunale 1 aprile. Ed infine, avendo ancora un piccolo risparmio dovuto alla cessazione della dottoressa Solomone di 2.500 euro, vengono girocontati sul fondo per le risorse decentrate per il contratto decentrato. Quindi abbiamo già messo circa 200.000 euro, abbiamo 2.500 euro in queste piccole variazioni qui che andiamo a incrementare questo fondo in modo cautelativo. E tutto a saldo zero, quindi sono solo giri conti tra capitoli di spesa. Come entrate, diciamo, reali, abbiamo 10.000 euro che arrivano agli uffici urbanistici, 5.000 per sanzioni e 5.000 per diritti di istruttoria, le solite pratiche di chi deve aderire al superbonus, che deve fare eventuale qualche sanatoria, e questi 10.000 euro sono state utilizzate per le spese delle organizzazioni delle manifestazioni cittadine, e in particolare per Rockin' Food, che sarà tra qualche mese, ma poi eventualmente su queste informazioni maggiori l'assessore Tesino di darvele. Sono stati fatti poi altri piccoli giroconti, sempre a saldo zero, per riuscire a ricavare 4.000 euro per dare un contributo all'ASES. L'ASES, come qualcuno di voi saprà, lo ricordo, in via Lione occupa dei locali dell'ATC, che l'ATC dà al Comune di Savigliano, che a sua volta gira a titolo gratuito all'ASES. L'ASES si è liberato un mini appartamento al piano superiore che l'ASES intende affittare per persone disabili o ad averle vicine alla loro sede. Hanno chiesto un piccolo contributo per riuscire a pagare prima mensilità e poi ovviamente saranno una cosa autonoma, e la Giunta ha deciso di presentare questa richiesta, questa variazione di bilancio in cui vengono girocontati con dei vari risparmi 4.000 euro questo contributo ASES. La voce più importante riguarda le spese elettorali. ci sarà il referendum e quindi le spese relative al referendum vengono pagate dallo Stato in base ai parametri stabiliti per legge, entro il quale il Comune deve stare, non può sforare queste spese qui. Gli uffici hanno stimato in 70.000 euro in base a questi parametri il rimborso che noi avremo dallo Stato e sono in entrate e in uscite per il referendum. Il gestore del Morino si è rimborsato 4.000 euro di utenze a carico loro, però le utenze erano ancora intestate al Comune di Savigliano, quindi nell'interregno tra quando loro sono entrati in carica e quando le utenze sono state girocontate loro, il Comune di Savigliano ha anticipato 4.000 euro che sono stati restituiti e sono stati messi, previsti come per l'apertura e la chiusura della sala centro culturale. Nel file che vi ho mandato, in cui è stato per sbaglio segnato nelle note centro anziani, si vede che cambiato nome, si chiama centro culturale, ma sono solo lapsus di scrittura. Ci può in giro conto i 15.000 euro che salto, che spiegherò poi dopo quando parliamo di spese in conto capitale. E infine abbiamo salto anche voci di 1.000 euro, 1.400 euro, 50.000 euro previsti di rimborso dalla SL per le utenze della Crusanaera fino al 31 marzo, che sono state anticipate dal Comune e che la SL ci rimborsa. Non siamo ancora al 31 marzo, è un importo stimato in cui verrà poi valorizzato con l'importo esatto man mano che arriveranno le bollette di incarico ancora alla SL. In parità di fare un'ulteriore variazione, non so, per 500 euro, si è arrotondato a 50.000 euro, però saranno poi esattamente i soldi giusti messi in entrata e in uscita e verrà poi rettificato in un secondo tempo. Queste sono la parte di in conto corrente. Sul conto capitale vi è l'utilizzo di 16.000 euro, è previsto l'utilizzo, verrà utilizzato ovviamente dopo che il Consiglio avrà approvato la variazione di bilancio, dell'acido Sinaia per impianti, lavori di manutenzione straordinaria al Museo Civico, in particolare l'impianto antivolatili e altre spese da sistemare. Vi trovate poi dei gireconti la cui somma è da 40.000 euro, 15.000 euro nella pagina precedente che ho saltato e 25.000 euro dovuti all'avanzo di bilancio. Servono per permettere di portare attenzione di questo Consiglio la convenzione con l'università in cui è previsto un contributo di 40.000 euro sulle spese di progettazione a carico del Comune nel caso in cui l'università poi non possa accedere ai fondi per ristrutturare il San Domenico. Non sarebbe possibile portare all'approvazione del Consiglio Comunale la convenzione, che è passata nella commissione, se il bilancio non ha i 40.000 euro, che sarà un debito verso l'università, teorico sull'università a cui vincerà il bando, reale nel caso malaugurato non dovesse vincerlo. Non vengono erogati in università fin quando non si sarà letto del bando. Se sarà positivo, nella prima variazione torneranno nelle disponibilità del Comune, come noi speriamo. Questa è la variazione di bilancio di questa sera, quindi una cosa molto veloce. Nel pluriennale, e continua a esserci ovviamente i soldi per pagare la progressione da C1 a B3 della persona che abbiamo detto prima, e i 2.500 euro che erano nel pluriennale della dottoressa Salomone, che finiscono nella contrattazione integrativa, quindi saldo zero entrambi. Però, come sapete, il bilancio è sempre triennale, quindi oneri futuri devono già essere approvati contestualmente all'impegno di spesa.
Un'integrazione da parte dell'assessore Tesio, prego.
No, una brevissima integrazione a quanto...
Non riesco a spegnere il microfono, però che non vada in tilt.
No, una breve integrazione a quanto appunto ha appena spiegato l'assessore Lovera e un ringraziamento da parte mia a tutta la Giunta per la sensibilità dimostrata nell'appoggiare il progetto portato avanti dalla Consulta Giovani. Come già prima ricordato, dopo 2 anni di pandemia e quindi di carenza di eventi di attrattività giovanile, si è voluto provare ad appoggiare un progetto un po' più ambizioso, e quindi quello che era il solito evento di maggio chiamato Rock and Food, provare a riorganizzarlo in una versione un po' rivista su 2 giorni, quindi dargli l'occasione di diventare un vero e proprio festival, e di spostarlo all'area fieristica, dove potrebbe diventare, si spera, anche una cosa abituale nei prossimi anni. Non voglio assolutamente anticipare altro, perché è giusto riconoscere i meriti anche alla Consulta e a chi ne fa parte, tutti i ragazzi che si stanno veramente lavorando sodo in questi mesi. Lunedì ci sarà la conferenza stampa di presentazione, ma è già uscito in questi giorni alcuni artisti che saranno presenti. Ci tenevo veramente a ringraziare in particolare tutti gli assessori che fanno parte della Giunta, perché hanno veramente creduto in questo progetto.
Ha chiesto la parola il consigliere Uccelli.
Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda il bilancio, annuncio il nostro voto di astensione per i soliti motivi delle altre volte, cioè è un bilancio che non abbiamo redatto noi, quindi ci andiamo piano prima di votare a favore, quindi ci asterremo. Però volevo associarmi all'assessore Tesio per quanto riguarda i 10.000 euro per il Rock and Food, quindi ringraziamo l'assessore al bilancio e tutta la giunta per questo stanziamento, perché come dicevo prima la città ha veramente bisogno di fare di nuovo un po' di festa, di avere qualche evento importante, e questo è un dato sicuramente positivo.
Il consigliere Rimbici ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Annunciando chiaramente il nostro voto favorevole, come la nostra Savigliano, rispetto a questa variazione di bilancio, volevo sottolineare la sensibilità che si ha nei confronti dei giovani. Investire in quello che sono tutte le varie iniziative ritengo che sia fondamentale. Qui abbiamo veramente, non è far festa tanto per far festa, ma tra l'altro questa manifestazione ha anche ha due momenti estremamente interessanti, perché c'è un aspetto culturale che non va sottolineato, perché sono momenti di approfondimento, sono momenti dove i ragazzi stanno lavorando proprio per dare messaggi un po' diversi. I temi dell'ambiente, i temi dell'ecosostenibilità sono temi estremamente importanti, di grande attualità. Il fatto che lo pongano loro al centro di questa festa è veramente un merito assoluto di questi ragazzi. Quindi io mi auguro che siano sostenuti sempre e ancora di più. Sono sempre soldi, come si dice, ben spesi. Ecco. Grazie Presidente.
Chiesto la parola al consigliere Portolese.
Sì, grazie Presidente. Mi associo anch'io agli interventi che mi hanno preceduto. Penso che un momento così di convivialità, sottolineato dalla musica piuttosto che da incontri culturali, no? che mettono assieme tante sensibilità. Usciamo da 2 anni di pandemia, è stato il filo conduttore, quel filo rosso è stato, come dire, il silenzio accompagnato da angosce, per cui credo che un momento così di alternativo, di musica, e magari con delle migliorie, da quello che ho sentito, non ho letto il programma che prevede questo nuovo evento, non possa che essere ben accetto e dare il benvenuto. Quindi il mio voto sarà assolutamente favorevole.
Ha chiesto la parola il consigliere Bressi.
Sì, semplicemente per dire che anche noi voteremo a favore di questa variazione di bilancio sul festival, hanno già detto, però mi mi viene buona l'occasione per dire, appunto, sottolineare come le consulte che sono state da noi messe in piedi stanno lavorando bene, e in questo caso la consulta giovane, come prima abbiamo visto l'osservatorio. Sì, poi c'è questo stanziamento più importante, quello dei 40.000 euro, ma penso che avremo modo di parlarne nelle delibera poi successiva o quella che verrà dopo, e quindi niente, la lascio poi in quella situazione. Quindi il nostro voto sarà favorevole.
Prego, consigliere Rubiolo.
Come sempre sulle delibere delegate al bilancio, il gruppo Progetto per Savigliano si asterrà, anche se in questo caso le sottolineature sono doverose. Sicuramente lo stanziamento dei 40.000 euro è utile per portare avanti una progettualità importante per la città di Savigliano, come ha ricordato l'assessore in questo momento. Sicuramente quello che è stato deciso dalla Giunta nei confronti di questa iniziativa da parte della consulta giovani è premiante, fa a maggior ragione, cioè, come dire, fa maggiormente piacere, anche perché diciamo che anche se in maniera tardiva finalmente si spendono dei soldi a favore dei giovani e comunque di una loro proposta ludico ricreativa musicale che viene, diciamo, sistemata nell'area fieristica, non più in centro Savigliano, quindi per buon cuore di tutti coloro che si lamentano degli schiamazzi, ma è comunque un segnale, un primo segnale positivo dopo tanti anni. Io direi che la pandemia ci ha messo anche il suo, ma se devo dire la verità, questa amministrazione forse è la prima volta che stanzia dei soldi, una cifra relativamente importante per un'attività di questo genere. Se mi permettete la battuta, non vorrei che fosse un anticipo anche questo di campagna elettorale, anche se l'assessore alza gli occhi, ma insomma, visto che ci avviciniamo a un momento importante per la città, ben venga che questo, allora diciamola così, ben venga che questo stimoli la Giunta a delle scelte diverse rispetto al passato. Grazie.
Volevi replicare? Prego.
Sì, volevo replicare perché c'è sempre, cioè, la maggior parte degli interventi erano a favore, poi mi aspettavo un voto a favore, non è assolutamente una cosa elettorale, perché sicuramente il consigliere Rubiolo sa benissimo che già negli anni passati sono stati stanziati delle cifre, certo non di questa entità, e come ho detto all'inizio, le attività della consulta giovani sono state, come peraltro ha anche citato il consigliere Rimbici, sempre tese verso sia una parte ludica sia una parte culturale. Quest'anno la scelta di destinare maggiori risorse, perché da due anni non si faceva nulla e perché per avere la sicurezza di poterlo organizzare con delle tempistiche certe, soprattutto visto i maggiori costi, si voleva la sicurezza di non andare, diciamo, in perdita sull'attività. Non è assolutamente una cosa elettorale, si vedrà, penso, anche alla presentazione delle liste, che ci sono all'interno della consulta giovani tanti ragazzi schierati in diversi schieramenti, ed è anche una cosa bella, un bel lavoro di questi anni, quindi respingo al mittente, diciamo, questa battuta.
Bene, metto in votazione la delibera. Seconda variazione di bilancio, chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgis, Delio, Occelli. Si chiede l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgis, Delio, Occelli. La successiva delibera è la modifica al regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. La parola di nuovo all'assessore Michele Lovero.
Bravo Rocco.
Ah certo.
Sì, lo abbiamo separato, però le illustra tutte assieme. Non abbiamo fatto in consiglio, d'accordo. Dato solo modifiche, non c'è discussione politica. Va bene, se siete d'accordo, chiedi un po'.
Sì, ma l'assessore è libero di fare come meglio crede.
Volevo andare fino a mezzanotte e non posso, allora che ho 32 pagine da leggere, molto interessante. No, allora sarò breve. Inizio dalla prima, quindi regolamento comunale per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie. Stiamo procedendo, terminando per il momento la razionalizzazione dei vari regolamenti in modo da renderli sempre più chiari. E soprattutto fare in modo che i contribuenti possano avere certezza della legge e dell'applicazione della stessa. Quindi diciamo che praticamente è un continuo adeguamento e cercare di suddividere i regolamenti in documenti diversi, in modo tale che se cambia su un solo fronte è inutile che tutti gli altri vengano modificati. Ma soprattutto prendiamo atto e introduciamo i riferimenti in tema di privacy e riservatezza, che diciamo una delle cose principali di queste variazioni. Gli è stato fornito il testo vecchio e il testo nuovo collegato, in modo tale che sia facile verificare quali sono le modifiche. Comunico, informo che non ha alcun riflesso sul bilancio, sulle entrate e sugli equilibri di bilancio. Questo regolamento non incide sul bilancio, quindi non sono nuove tasse, non sono modifiche di aliquote, assolutamente nulla di tutto questo. E mi limito a leggere alcune delle modifiche che ritengo le più importanti. Ovviamente l'articolo 1,4, il GDPR, quindi la privacy, la cosa importante. La presa d'atto che la legge prevede che la riscossione sia o diretta o tramite un'agenzia nazionale della riscossione e che l'affidamento a gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi al contribuente. Il regolamento è retroattivo dal 1 gennaio come prevede la legge, anche se è portato all'approvazione a fine marzo. E anche in futuro, ogni volta che si andranno a modificare o stabilire delle aliquote, qualunque sia la data in cui vengono stabilite, sono sempre retroattive dal 1 di gennaio. Ok. Nel caso in cui la legge preveda delle agevolazioni particolari, una tanto quant'altro, non sarà richiesta la modifica del regolamento. E la modalità di pagamento di tributi è regolata ovviamente sempre secondo le leggi. Prima c'erano diversi articoli in cui si diceva si fa così, si torna indietro, si paga la tesoreria, si usa il conto corrente postale e quant'altro. Visto che la tecnologia è in continua modifica, abbiamo semplificato dicendo verrà fatto come stabilito per legge. Quindi man mano che la legge darà delle nuove modalità di pagamento, sarà inutile modificare il regolamento che è già adatto anche per il futuro. Mentre prima dedicava voce per voce, c'erano anche ancora delle modalità obsolete di incasso e di pagamento di tributi. E quindi abbiamo risolto anche questo problema. Ovviamente ci siamo riservati, l'articolo 8 bis, ritengo sia molto importante alla luce della pandemia, e questo lo leggo, la possibilità di sospendere o differire i termini di pagamento in gravi casi di calamità naturali, emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria. Quindi il regolamento permette all'amministrazione, proprio in casi veramente gravi e straordinari, di differire o sospendere i pagamenti dei tributi locali. Ovviamente finita l'emergenza si tornerà immediatamente alla regola normale. Viene preso atto che esiste anche la PEC e quindi la PEC diventa uno strumento di lavoro anche per i tributi. Dopodiché le sanzioni, la legge prevede che possano variare dal 100 al 200% del tributo non versato. Si va a regolamentare questa gradualità distinguendo tra il moroso non colpevole, l'evasore, diciamo, chiamiamolo evasore, non mi piace la definizione, non importa, quello non colpevole, quello che succede o che si autodenuncia, quindi avrà sicuramente il minimo, da quello che invece l'ha fatto, lo rifà molte volte, non paga le rate e quant'altro. In questo caso qui la sanzione sarà sempre il massimo possibile di quello che prevede la legge, quindi a distinguere tra morosità non colpevole e morosità colpevole. Dove non abbiamo previsto, si applica ovviamente la legge. Mi fermerei qui perché il resto è quasi tutto invariato, quindi mi fermerei qui. Ma vedete, abbiamo applicato, come al solito, la normativa, abbiamo semplificato dove era possibile, abbiamo preso atto della privacy e previsto la possibilità di sospendere i pagamenti nel caso di grave calamità senza dover attendere che si muova il governo centrale. Ovviamente grave calamità che poi dovranno essere confermate anche dal governo centrale. Per quello che invece riguarda il discorso dell'addizionale IRPEF, non c'è nessuna modifica precedentemente, è solo che è stato fatto un regolamento a sé stante, così nel caso in cui ci fossero modifiche che non riguardano l'IRPEF, l'IRPEF non viene toccata e quindi il contribuente con due paginette ha sotto mano quanto deve fare. La delibera numero 15, la quinta, riguarda le aliquote IRPEF che sono attualmente in corso. Non è stata modificata, è stato solo chiarito che lo 0,8%, e in questo caso qui è un regolamento di tre paginette scarse, ma chiarisce e semplifica la lettura di quanto è in essere. Ovviamente l'esenzione a chi è inferiore a 8.000 euro è mantenuta, perché ripeto, questi regolamenti non incidono sul bilancio, non vanno a incidere sui livelli di esenzione, non vanno a incidere sulle aliquote applicate. E sono una semplificazione anche per i contribuenti che, se uno deve parlare di addizionali IRPEF, non deve leggersi 50 pagine, ne ha 3 e quindi è molto più semplice. Abbiamo semplicemente scorporato e suddiviso. Lo stesso dicasi per il regolamento generale delle entrate, che è una paginetta e mezza, in cui praticamente si parla di normative di legge e poco più. Non ci sono grosse cose, ma viene facilitata lettura, semplificata lettura e la possibilità di leggere poche pagine, anziché, diciamo, un malloppo molto pesante. Riteniamo che questo lavoro degli uffici, oltre che ovviamente adeguare sempre tutta la normativa, semplifichi di molto l'attività, non tanto degli uffici, ma soprattutto dei contribuenti, dei consulenti, dei CAF e quant'altro, in modo tale che è molto più semplice la lettura dei vari regolamenti e la loro applicazione e la corretta interpretazione. Quindi, ripeto, nulla che incide sul bilancio, tengo a precisarlo per l'ennesima volta, ma una semplificazione di lettura per chi deve in adeguamento alla legge, nulla più.
Prego, invito i consiglieri naturalmente a seguire lo stesso metodo, quindi fare una discussione complessiva delle tre delibere. Prego, consigliere Di Lio.
Grazie Presidente. Allora, intanto ringraziare anche per le prossime delibere tutto il lavoro che hanno fatto gli uffici. In prima commissione abbiamo ascoltato ciò che ci hanno detto, il lavoro insieme all'assessore penso sia stato, come diceva l'assessore, molto lungo e importante, quindi ringraziamo del lavoro che è stato svolto. Le nostre dichiarazioni di voto saranno positiva per la prima, quindi per la numero 4, e di astensione per le successive. Grazie.
Ci sono altri interventi? No? Allora metto in votazione la prima delle delibere, modifica al regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Chi è favorevole? Il consigliere Rubiolo non è favorevole. No. Allora, Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Giorgis, Racca, Delio, Ocelli, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Giorgis, Racca, Delio, Ocelli, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo. Ok. Allora, la seconda delibera approvare il regolamento generale delle entrate approvazione. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgis, Racca, Delio, Ocelli. Anche questa si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgis, Racca, Delio, Ocelli. Allora, dobbiamo votare la 6? Ah, dobbiamo votare la 5. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'adozione comune all'IRPEF e conferma dell'aliquota di partecipazione e della soglia di esenzione. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgi, Seracca, Delio, Ocelli. Anche perché questa si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberzia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Giorgi, Seracca, Delio, Ocelli. Benissimo. Allora... abbiamo votato tutte e tre. L'assessore.
Scusate, chiedo la parola 2 secondi perché probabilmente questa sarà l'ultima delibera che verrà proposta in questa consigliatura relativa ai tributi. Con una certa emozione voglio ringraziare la dottoressa Di Meo per il lavoro che sta facendo, rivolto sempre con occhio ai contribuenti. Ogni tanto discutiamo perché io sono un po' più cattivo, diciamo in questo senso lì, ma ragionando con lei riusciamo sempre a trovare delle soluzioni su tutte le cose, compreso anche sul recupero coattivo e sulla volontà di semplificare la vita dei contribuenti. Le imposte locali, i tributi devono essere pagati, tutti devono pagarli, ma c'è modo e modo di richiederli, di spiegare come devono essere pagati e anche poi l'attenzione quando qualcuno, specialmente chi ha morosità incolpevole, incorre nelle sanzioni. Sempre lei tiene sotto controllo, lei e il suo staff, il recupero dei crediti anche quando viene affidato alle società esterne per evitare vessazioni e quant'altro. Veramente la devo ringraziare per questi anni di collaborazione.
Allora, proseguiamo con l'approvazione schema protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Torino e del Comune di Savigliano per il recupero dei locali del complesso denominato Ex Convento di San Domenico in Savigliano. Su relazione del Sindaco.
Allora, grazie Presidente. Allora, questa delibera qui necessita di una premessa generale, e cioè i rapporti tra il Comune di Savigliano e l'università che qui si è insediata. Allora, quando noi siamo diventati amministratori di questa città, uno dei problemi di un così più pressanti era appunto quello dei rapporti dell'amministrazione con l'università. Costava molto al Comune, c'erano dei problemi appunto di natura non solo finanziaria, quindi si è imposta la necessità di rivedere l'accordo che era stato stipulato a suo tempo tra appunto il Comune e l'università. Il problema non era soltanto il nostro, era anche delle altre città della provincia, sede dell'università, Cuneo, Alba. E allora è iniziata una trattativa molto serrata, molto dura, durata circa 2 anni, alla fine della quale abbiamo rinnovato appunto questo contratto che, come sapete già perché ne abbiamo già parlato, fa risparmiare dei soldi al Comune e soprattutto, come diretta conseguenza, il fatto che Savigliano non sarà più una dépendance dell'Università di Torino, ma si costituirà in vero e proprio campus con tutte, insomma, la sua autonomia, le sue cose eccetera, pur essendo denominato Università di Torino, insomma. Quindi questo è la premessa generale. Contemporaneamente a questo, quando c'era il commissario, il Comune ha partecipato a un bando per dei finanziamenti, eravamo arrivati 80, ne finanziavano 100, noi siamo arrivati 80esimi, poi un po' alla volta qualcuno si è ritirato, qualcuno è entrato, insomma, morale della favola che abbiamo avuto questo finanziamento, per cui cioè soldi che lo Stato ha dato direttamente all'università, non al Comune, per cui penso che entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori nella ristrutturazione di quegli immobili ancora fatiscenti che ci sono all'interno della struttura universitaria e il famoso Palazzo d'Anna d'Ussellio, che è quello prospiciente a via Garibaldi, dove verranno costruiti dei mini alloggi 32, se non sbaglio, per studenti fuori sede. Nel frattempo l'università aveva bisogno di un'aula molto grande, anche perché gli studenti erano aumentati, e allora se vi ricordate abbiamo concesso, ci sono fatti dare dalla provincia la sala Santa Chiara, che era l'aula magna del liceo, no? Dove una volta era una palestra, insomma, dove facevamo i tè danzanti, no? Ecco, tanti anni fa. Sono i danzanti, ci hanno dato questa cosa qua e dopo noi l'abbiamo data all'università, sempre comodato cosa, l'università l'ha ristrutturata e per un po' di tempo ha fatto le lezioni lì. Poi nel frattempo è saltato fuori il Covid, tutto bloccato, aumentate le restrizioni. Adesso la situazione è che, in base alle nuove restrizioni che sono state imposte, i vigili del fuoco hanno detto che non è possibile avere in contemporanea la presenza di studenti delle superiori con studenti dell'università. Quindi bisogna che l'università va soltanto quando non ci sono gli studenti e viceversa. Allora noi abbiamo chiesto al dirigente se era possibile, all'università erano sufficienti 2 pomeriggi alla settimana, quindi strutturare un orario in modo che 2 pomeriggi alla settimana non ci fossero gli studenti dentro, quindi insomma non è che c'è grande affollamento, ma sono quelli che vanno a fare i recuperi, no? I corsi di lingua, eccetera, si poteva fare. Non è possibile, morale della favola che ad oggi l'università va a fare lezione al cinema Aurora. Nel frattempo l'università ci chiede, perché proprio per via della costituzione in campus dell'insegnamento universitario di Savigliano sono in previsione un aumento molto consistente di studenti, si chiede la disponibilità di poter fornire dei locali per poter costruire almeno 2 aule di 150 posti l'una. Allora abbiamo guardato, visto cosa e abbiamo individuato nel ex convento di San Domenico una struttura che potrebbe andare bene per questo scopo. Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici dell'università, con i tecnici nostri del Comune e alla fine quei locali sono stati ritenuti idonei per questo tipo di intervento. Apro una parentesi, il San Domenico è suddiviso attualmente in 3 parti, una parte è sede del CEMI, il centro di modellismo, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra città, forse poco conosciuto dai savignanesi, ma molto apprezzato fuori perché forma coloro che vanno poi a fare le macchine, le automobili nelle varie, no, dalla Ferrari alla Maserati, eccetera. Insomma, è una scuola a numero chiuso, particolare, eccetera. Una parte è sede della Protezione Civile e una parte è un magazzino del Comune. Quindi abbiamo fatto questo sopralluogo, è stato giudicato idoneo. Noi la raccomandazione principale è stata quella che il CEMI deve assolutamente essere preservato, non essere messo in discussione per nessun motivo. Sulla Protezione Civile, qualora ci fosse necessità di occupare quei cosi, senza dubbio verrà trovata una soluzione idonea, condivisa con i componenti della Protezione Civile, che sono un altro dei punti di forza appunto della nostra amministrazione. Mi riferisco tra l'altro all'intervento fatto dal consigliere Rocco sulla questione del merlo, eccetera, quindi va benissimo. E quindi niente, si è detto di sì. Il problema è che loro avevano fretta, nel senso che entro fine marzo dice dobbiamo fare tutto, perché nel frattempo hanno fatto domanda di fondi del PNRR. Allora la situazione è la seguente, quello che c'è scritto in questa delibera: il Comune si impegna a dare in comodato d'uso gratuito questi locali all'università. Loro li ristrutturano tutti a loro spese, poi se ottengono i soldi del PNRR la cosa finisce lì. Qualora non dovessero ottenere i soldi del PNRR, il Comune si impegna a dare, cioè la cosa la ristrutturano lo stesso perché loro non hanno bisogno di questi locali, viene ristrutturata lo stesso e il Comune si impegna a dare un contributo di 40.000 euro per il progetto, okay? E questo schema di convenzione viene portato nella seconda commissione. C'è stata una discussione estremamente cordiale e intelligente, alla fine sono state fatte delle proposte, due proposte. La prima è stata quella di ridurre il periodo di concessione, quindi anziché 30 anni portarlo a 25. E la seconda è stata quella di dire, qualora non venisse utilizzato questo progetto resta però di proprietà del Comune, il quale lo potrà utilizzare se lo riterrà opportuno per altre cose, eccetera. Io a questo proposito devo ringraziare appunto il consigliere Rubiolo, che è stato lui a proporre queste cose, che sono state accolte dalla Giunta e sono contenute appunto in questa delibera che stasera andiamo ad approvare. E niente, quindi questo è il succo della delibera, quindi si chiede di approvare questa delibera qua, che concede, ripeto, 25 anni come dato gratuito all'università i locali del San Domenico. Apro una parentesi: nessuno ci vieta, quando l'iter burocratico sia completo, di far venire i progettisti a illustrare nel dettaglio questo progetto, proprio perché noi abbiamo chiesto la salvaguardia appunto del CEMI, che è una cosa che ci sta particolarmente a cuore. Qui verranno costruite due aule di 150 posti più altre aule un po' più piccole. Ecco, e poi l'altra clausola che abbiamo messo è che questi locali potranno essere utilizzati dal Comune quando lo riterrà opportuno, pur di non interferire con le vicende dell'università. È chiaro, ad esempio la sera dopo cena, quando di norma l'università non funziona, sono locali che potranno essere tranquillamente utilizzati da noi. Quindi si chiede quello. E poi la storia dei 40.000 euro, di cui si è già anche parlato prima, si è anche parlato in commissione, appunto, qualora l'università acceda al PNRR, la cosa finisce lì. Qualora non avesse questi finanziamenti, visto che l'intervento lo fanno lo stesso, noi ci impegniamo a dare il nostro contributo alla costruzione appunto del progetto, che verrà ovviamente condiviso. Voglio sottolineare l'importanza di questa cosa, perché un immobile, non dico fatiscente, ma diciamo che non gode ottima salute come quello, verrà messo a posto, verranno rifatti i tetti, consolidato, perché i primi lavori saranno quelli di consolidamento cosa, e quindi noi avremo quindi fatto un ulteriore passo. Voi pensate quando, allora, l'ex convento di Santa Monica è stato ristrutturato, adesso ristrutturiamo il San Domenico, parte la ristrutturazione degli altri locali sui quali verranno fatti questi alloggi, mini alloggi per studenti, quindi noi avremo nel centro di Savigliano proprio un vero e proprio polo universitario con il recupero di tutti questi immobili che diversamente sarebbe stato difficile recuperare, un vero e proprio campus. Penso che sia una grande occasione per la nostra città, oltretutto il costo per la nostra amministrazione è bassissimo, perché lì si parla di più di 3 milioni di euro di intervento, quindi anche dovessimo tirare fuori 40.000 euro nei confronti degli oltre 3 milioni di euro, insomma la cifra ci sta, ecco il gioco vale la candela, come si dice. E quindi niente, la richiesta è appunto che venga approvata questa delibera.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca.
Grazie Presidente. Io non ho potuto partecipare alla seconda commissione per motivi di lavoro, ma tempestivamente il Presidente Rubiolo mi ha telefonato per informarmi della discussione di tutti questi punti che sono stati elencati dal Sindaco. Io trovo che questa operazione sia un'operazione doverosa. Abbiamo avuto, tra virgolette, fortuna di trovare nel questo problema dell'università che doveva reperire delle aule con dei posti in più. Ho sentito sia l'elenco delle peculiarità di questo progetto dal Presidente Rubiolo e ho sentito anche adesso dalle quasi tutte le stesse motivazioni che mi spingono a votare in modo favorevole, però non ho capito una cosa. Mi è stato detto che i 40.000 euro che vengono messi a bilancio vengono inseriti come cassetto appunto per accantonare questi soldi che verranno utilizzati qualora l'università se l'università non vince e non recupera i soldi dal piano PNRR e quindi non ha la possibilità di effettuare questo intervento. Se l'università non ha la possibilità di effettuare questo intervento, allora il comune deve compartecipare alla spesa del progetto, che sicuramente sarà due o tre volte i 40.000 euro, e che questo progetto verrà, sempre in caso di non realizzazione dell'opera, consegnato alla città di Savigliano. Quindi ci rimane, non vengono fatti i lavori, ma ci rimane il progetto, è un progetto di 100-120.000 euro, ci costa 40, giusto? Adesso invece il sindaco ci dice, correggetemi se sbaglio, che se magari una novità, se l'università non riesce a reperire i fondi tramite il PNRR, comunque i lavori li farà lo stesso. Comunque i lavori li farà lo stesso. E quindi che
è intenzione dell'università fare l'intervento.
E quindi se appunto l'università non vince il bando del PNRR, fa lo stesso l'intervento con i propri fondi. E allora che senso avrebbe mettere i 40.000 euro a budget, se tanto sappiamo che lo fa lo stesso? Io ho capito questo, dalle allora, parole del sindaco ha detto lo fa lo stesso.
Allora, l'università vuole fare questo intervento, ok? Lo vuole fare comunque. Ha fatto domanda per accedere al PNRR. Okay? Se vince questo bando, prende i soldi, lo fa e la cosa finisce lì e noi questi soldi li togliamo, li usiamo per altre cose. Qualora non vincesse questo bando, lei non è che non ha dei soldi, li ha, li usa e a questo punto chieda a noi, visto che i soldi deve tirarli fuori tutti lei, se possiamo compartecipare mettendo 40.000 euro. Chiaro che noi, purché l'intervento si faccia, siamo disponibili a metterli. Okay? Qualora il progetto non venisse fatto, che è una cosa remota, cioè l'intervento non venisse fatto, che è una cosa remota, il progetto che è stato fatto verrà utilizzato dal comune, cioè diventerà comunale, che potrà utilizzarlo per come vuole, eccetera, o tenerlo lì. Cioè, non so. Ma allora io a questo punto chiedo l'intervento, se l'architetto Rabbia ha voglia di venire fino qua a spiegare bene, poi può darsi che non abbia capito.
La mia richiesta era solo per capire che fine fanno questi 40.000 euro. Io comunque da amministratore li metterei lo stesso, perché è un'opportunità, sì, scusa, spenderne 40 e trovarsi 3 milioni e mezzo.
Non ho capito cosa hai detto, scusa.
C'è semplicemente scritto nero su bianco che il finanziamento ministeriale è condizione sospensiva dell'efficacia del presente protocollo. Quindi se eventualmente a parole, ma solo a parole, l'università avesse detto ma noi la facciamo lo stesso, qui non c'è scritto. Qui c'è scritto che è condizione sospensiva il non ricevere i soldi del PNR. Quindi non ci garantisce, non c'è scritto quello che hai detto tu, sindaco, ok? Ok.
Chiedo all'architetto Rabbia di venire, per cortesia, va.
No, se può essere derimente la questione è che la convenzione. La convenzione prevede solo due casi, cioè il caso che i soldi vengono reperiti attraverso i fondi del PNRR, loro si accollano tutte le spese, okay? Progettazione preliminare e definitiva, esecutiva compresa. Nel caso in cui, e questo è quello che prevede la convenzione, questi fondi non vengono reperiti e l'intervento non venga fatto, c'è sul tavolo un progetto definitivo che vale 130, 120, 130 mila euro. In quel caso lì la convenzione prevede che il comune partecipa con una quota a parte pari a 40 mila euro, che sono quelli messi nella variazione di bilancio. Questi sono i due casi. Tanto è vero che al punto 6 la convenzione prevede anche che la durata del presente accordo, stabilita in 3 anni, che decorrono dalla sottoscrizione, cioè c'è anche una data di scadenza, come lo yogurt della convenzione. In questi 3 anni l'università può reperire i fondi, se non li reperisce questo progetto, che comunque a noi, come dire, ci troviamo un bel progetto che vale dal rilievo all'analisi sismica e statica, che ci costa solo, tra virgolette, 40.000 euro. Questo è.
Lasciamo concludere il consigliere Racca, prego.
Ecco, io sono comunque favorevole a questa delibera, però voglio capire le parole del sindaco. Il fatto, abbi pazienza Giulio, quando dici ho sentito l'università e l'università, se non riceverà i fondi, non vincerà i fondi del PNRR, lo farà lo stesso, chi te l'ha detto? Come te l'hanno detto? Solo quello, perché ho sentito delle parole in più. Io sono comunque favorevole.
Non è scritto nella convenzione, però almeno, cioè, non fanno tutto questo così, lo faranno. Poi nella convenzione non è scritto, è vero.
No, cioè, era prenotato il consigliere di lì.
E questa era anche la nostra idea, e quindi noi invece rispetto a quello che pensa il consigliere Racca voteremo contro, proprio perché intanto non c'è questa sicurezza di svolgere questo lavoro, perché come è già stato ben detto le parole sul contratto sono completamente diverse. Poi crediamo che anche una volta che il progetto rimanesse in mano nostra, è un progetto che prevede 2 aule da 150 posti per un'università, quindi più altre chiaramente servizi, quindi non è un progetto che a noi potrebbe, secondo quello che pensiamo noi, servire. A noi magari può servire fare degli alloggi piuttosto che stanze più piccine, piuttosto che, quindi anche se ci rimane un progetto e buttiamo via 40.000 euro per un progetto che magari poi non ci serve, perché come città poi a noi non può servire magari fare 2 aule da 150 posti, quindi anche per questo noi voteremo contro, grazie.
Consigliera Giorgis vuole terminare?
Sì, grazie. Allora, intanto preciso, se il progetto andasse a buon fine io sarei felicissima, perché effettivamente, come si è stato detto, è assolutamente un'opportunità e quindi ben venga. Chiaramente l'università avrà fatto tutte le sue, cioè non fa beneficenza, quindi se ha deciso di investire su Savigliano è perché effettivamente ci sono i numeri per farlo. Però veramente, proprio solo stando a quello che c'è scritto qui nella convenzione, ma d'altronde bisogna basarci su questo, prima si parlava di a noi rimane la progettazione. Allora, intanto quello che c'è scritto qui è progettazione definitiva, una progettazione definitiva che è diversa dall'esecutiva, quindi se è progettazione definitiva il prezzo è più che adeguato su 3 milioni di intervento, 40.000 euro di progettazione definitiva è più che nella norma, perché le percentuali vanno dal 10 al 12 e qui saremo al 13% di una progettazione definitiva. Ma la progettazione definitiva noi che cacchio ce ne facciamo? Perché io posso capire se effettivamente, come diceva l'architetto Rabbia, ci viene dato il rilievo strutturale, ci viene dato tutta l'analisi strutturale dell'edificio, se ci viene dato tutta la serie gli interventi antisismici, allora dico vabbè, ben venga, infatti avremo i costi di una progettazione di questo genere, effettivamente come diceva l'architetto, sui 120.000 euro, ma non è questo che ci viene dato, o comunque qua non c'è scritto, e anche le tavole qui, o perlomeno le uniche cose che noi siamo stati in grado di poter verificare sono le cose che ci sono state qui date in allegato. Allora, se mi dite che c'è la progettazione definitiva, esecutiva, se mi dite che abbiamo di più di questa roba che ci è stata data, allora forse posso considerare che con 40.000 euro effettivamente, a fronte di un progetto da 120.000, cioè, potrebbe essere anche interessante. Ma diversamente, 40.000 euro per un progetto di che? Di un qualcosa che è fatto. Ovviamente l'università ha dovuto fare un progetto per ottenere i finanziamenti del PNR, ormai qui l'abbiamo imparato, no? Lo facciamo in piccolo anche noi. Quindi quello che ha fatto è fondamentalmente un progetto che riguarda un utilizzo suo. Dopodiché a noi di sto progetto che ce ne facciamo sinceramente? No, non abbiamo neanche il rilievo architettonico, perché molto probabilmente gliel'abbiamo fornito noi, perché forse l'avevamo anche già qui in comune. E quindi di fatto che cosa ci danno? Cioè noi, non solo, qui c'è scritto come si impegna a contribuire finanziariamente con una somma di 40, noi non contribuiamo, noi paghiamo in assoluto tutto il progetto di 40.000 euro, come dico, una progettazione definitiva, ed è esattamente il suo prezzo. E io su questo non sono assolutamente d'accordo.
Se posso aggiungere una cosa per chiarire, in realtà non è così, nel senso che io intendo, se vai a vedere quali sono gli elaborati del progetto di un'opera pubblica definitiva, sono comprensivi degli elaborati di rilievo del cantiere della conoscenza, delle indagini strutturali, delle indagini sismiche, e quindi è tutto quel pacchetto lì. Quando si parla di un progetto definitivo manca poco all'esecutivo, che sono solo i capitolati di dettaglio e il computo metrico estimativo di dettaglio, quindi poca differenza c'è tra l'esecutivo e il definitivo, che è un pacchetto completo. Ma questo, anche faccio un passaggio indietro, in questo momento l'università non ha potuto darcelo perché non ce l'ha, cioè l'università non può sfidare un incarico progettuale se non ha le disponibilità dell'immobile. La convenzione che voi andate ad approvare, lo schema, serve per mettere nella disponibilità dell'ente, in questo caso l'Università di Torino, l'edificio. Cioè noi diciamo all'università l'edificio lo puoi utilizzare, e solo in quel momento lì l'università ha nelle sue corde la possibilità di affidare l'incarico di progettazione, se no non può farlo a casa di un altro. Ecco. Quindi forse questa, come dire, non era stato chiarito all'inizio, però Quindi la convenzione serve perché dà il via a una serie di procedure che gli permettono una, io ce l'ho anche nella cartellina, una dove loro acquisiscono la delibera di questa sera con lo schema di convenzione, lo fanno proprio in una delibera del Senato accademico o di chi, come si chiama, del Senato accademico, e da lì in poi danno mandato all'area tecnica dell'università di procedere in questa direzione. Daranno un affidamento di incarico dei servizi di ingegneria per allestire il cantiere della conoscenza e parallelamente dar l'incarico di progettazione dell'intervento. Quello che è allegato allo schema di convenzione è semplicemente un layout per indicare quali sono i loro desideri, quali sono le loro iniziative che vorranno proporre su quell'edificio lì. Ecco, questo è. Se poi avete ancora bisogno...
Io l'avevo capito che l'università ha bisogno di questo, ovviamente, per dare le procedure. Quello su cui non sono d'accordo sono i 40.000 euro, perché continuo a sostenere che non è... cioè, alla fine noi stiamo pagando all'università un progetto che invece dovrebbe assolutamente pagarsi, come fa per tutte le altre volte, e quindi non abbiamo tutta questa convenienza per spendere 40.000 euro e secondo me non ottenere esattamente quello che invece ci servirà per un futuro. Io continuo a pensare le cose così come le ho esposte. Qui in questa convenzione non sono chiare, noi non le abbiamo viste, forse sarebbe allora meglio specificare quelle che sarà poi la resa che eventualmente il comune deve ottenere. Io ho messa così 40.000 euro a carico del comune, in questa messa in questa maniera non la sottoscrivo, ecco, ho le mie ragioni e le ho anche esposte. Detto questo, io però mi auguro e sono fiduciosa che l'università ottenga i finanziamenti e che quindi si riesca a realizzare nel San Domenico quello che si pensa di poter realizzare. Semplicemente, quindi io così com'è non la voto, poi se vengono tolti 40.000 euro allora sono a favore, ma non è che non voto perché non sono a favore di questo progetto, ci mancherebbe altro, non sono d'accordo che il comune paghi questi 40.000 euro, ripeto, per una progettazione definitiva come è scritto qui. Poi sai, voglio dire, io non so perché allora si parla di progettazione esecutiva, definitiva, se poi ci sono sempre le parole hanno anche un loro significato, soprattutto quando vengono scritte.
La parola al consigliere Rocco Ferraro, prego.
Ma io devo dire che dopo l'intervento del sindaco sono andato in crisi anch'io, perché io l'avevo capita come l'ha detta l'architetto, nel senso che sull'interessamento dell'università, quindi sulla parte prima del sindaco, tutti d'accordo, in cui si dice che questa volontà della università a valorizzare, oltre in termini della scuola, l'università come centro savignanese, quindi è una cosa importantissima, anche da un punto di vista del recupero, come dire, del fatiscente che c'è in quella zona tra l'intervento dell'università e Santo Domenico. La cosa che secondo me va chiarita, per quello che poi ci sono, perché bisogna dire le cose come stanno, io l'avevo capita così, stasera sono, dopo l'intervento del sindaco sulla seconda parte, sono rimasto un po' imbambolito. Qual è il... aspetta, fammi finire, fammi dire perché. Allora, se l'interessamento dell'università ha un progetto che deve essere ancora portato a casa, e quindi ha spiegato molto bene all'architetto tutta la prassi che ci va per dar mandato a chiedere questi fondi al PNR, è subordinato al finanziamento, perché la cosa assurda da profano potrebbe dire, ma su un investimento di 3 milioni di euro ci fermiamo a 40 per l'università? Quindi non è questo il punto. Quello che ha ingannato un po', secondo me, è il passaggio del sindaco quando ha detto a prescindere l'università fa l'investimento. Non è vero, bisogna essere chiari. Io l'avevo capita così. Noi, e quindi, ma io sono d'accordo sulla delibera, sono d'accordo perché è un impulso alla città, perché 3 milioni di investimento anche da un punto di vista lavorativo per la città di Savigliano, per quello che mette in moto, è un'economia. E quindi è più l'estetica, la bellezza che viene fuori. Ma il problema va detto com'è. Allora noi rischiamo, cioè rischiamo tra virgolette, e bisogna dirla così ai cittadini, e l'abbiamo messo nel conto, 40.000 euro, no? Per dire che noi questi 40.000 euro li deleghiamo all'università e scommettiamo di portare a casa l'investimento, perché se l'investimento non arriva, ha ragione la Giorgis da un punto di vista di quello che potrebbe essere una proposta, perché potrei dire allora se non c'è l'università possiamo ragionare a fare magari la biblioteca lì, ma ci va, dovremmo essere noi per comune di nuovo a fare, no, le richieste di nuovo di investimento, che è la cosa secondo me in questo marasma che tutti chiedono, non so dove andiamo a finire. Quindi per me la situazione è questa. Io ritengo che la delibera va approvata, va dato mandato subito all'amministrazione di andare con questa convenzione, perché c'è una responsabilità di un piano di 3 milioni di euro che se non viene approvato, quindi ci sta, ma basta dirlo. No, sì, però voglio dire, è un palazzo, no, rinnovato, messo a norma, eccetera, eccetera, secondo me è un problema, no? Per cui va venduta così, secondo me.
Prego, consigliere Lopreiato.
Allora, anch'io devo fare la dichiarazione di voto. Allora, oggi siamo chiamati a votare una delibera che giunge in quest'Aula con un percorso costruito con urgenza. Certo, questo è accaduto per via della necessità di cogliere fondi che sono acquisibili con una brevissima finestra di tempo. Tuttavia, c'è modo e modo di prepararsi nel cogliere le opportunità. Da lungo tempo il gruppo del Partito Democratico, pur lavorando seriamente e lealmente con la Giunta, segnala la necessità di lavorare maggiormente alla visione del futuro della città, proprio nell'ottica della pianificazione più che dell'inseguimento degli eventi. Il nostro voto, a scanso di possibili e fantasiose interpretazioni, è come sempre a sostegno del bene dei cittadini savignanesi e come sempre non neghiamo il nostro appoggio al lavoro della Giunta. Ci teniamo però a sottolineare che gli stessi nostri dubbi rispetto alla visione a lungo termine sono risuonati più volte in quest'Aula e a voce di tutti i gruppi consiliari. Non sarebbe difficile recuperare le registrazioni che suffragherebbero questa mia dichiarazione. Tuttavia non siamo qui per giudicare le opinioni altrui, ma per continuare coerentemente la nostra critica alla scarsa propensione a prepararsi al futuro. Tant'è che ci siamo trovati più volte a discutere di interventi di emergenza, cito ad esempio l'utilizzo dell'Aula Santa Chiara per le lezioni universitarie. Fummo costretti a sottrarla d'imperio al liceo, le cui osservazioni, considerate allora la stregua di un capriccio, si sono poi dimostrate veritiere, a tal punto che ora le lezioni si svolgono altrove. Oltretutto, la soluzione trovata, quella del cinema, non è la soluzione ideale, tant'è che l'università ci chiede spazi più adatti alle lezioni. Avremmo dovuto preoccuparci di cercare locali idonei a tempo debito, ma l'abbiamo fatto all'ultimo momento, quando per fortuna siamo stati caricati sull'onda dei fondi del PNRR. Certo, oggi saremmo dei folli a rinunciare a questi fondi. Essi ci permettono di ristrutturare un edificio malconcio e destinato al progressivo degradamento. Tuttavia questa operazione avviene grazie a un colpo di fortuna e non alla capacità di pianificazione. Ci chiediamo infatti, se non ci fosse stato il San Domenico, quali alternative avremmo potuto offrire all'università per realizzare le aule di cui necessita? Avremmo avuto altre possibilità o avremmo perso i finanziamenti? Cosa avremmo fatto di quella struttura se non avessimo vinto la lotteria del PNRR? Avremmo atteso altri bandi? Per farne cosa? Qualsiasi cosa pur di recuperare la struttura? Voteremo a favore di questa delibera, perché in questo contesto è la cosa migliore da fare. Tuttavia non condividiamo il metodo per cui la maggioranza è stata informata del progetto in coda a una riunione di capigruppo, senza aver inserito l'argomento nell'ordine del giorno e senza alcuna condivisione preventiva con la maggioranza. Non neghiamo la capacità di reazione degli uffici, che hanno agito a tempo di record. Il progetto è apprezzabile, la sua realizzazione restituirà alla città degli spazi utili in una struttura messa in sicurezza e speriamo anche apprezzabile alla vista con la realizzazione degli archi di sostegno lato via San Domenico. Apprezziamo l'impegno dell'Università, che ha deciso di investire nella crescita delle sue attività nella nostra città, obiettivo che era e resta tra le priorità del PD savigliano. Consideriamo anche positiva la discussione fatta in seconda commissione, che ha prodotto il miglioramento della convenzione, riducendo gli anni di concessione da 30 a 25 e la possibilità di acquisire la proprietà del progetto in caso di mancanza di realizzazione del progetto. Dichiariamo comunque con forza la nostra soddisfazione nella possibilità di rafforzare il polo universitario, ma ci chiediamo quali progetti si sarebbero potuti realizzare se lo stesso sforzo profuso in regime d'urgenza si fosse distribuito in modo più organizzato nel corso di tutta la consigliatura, piuttosto che concentrarsi così fortemente negli ultimi mesi che ci separano dalle prossime elezioni.
La parola al consigliere Rimbici.
Grazie Presidente, io vorrei tornare un po' al merito di questa delibera e di questa convenzione. Io passando davanti al San Domenico mi sono sempre chiesto, ma prima o dopo troveremo una soluzione per la ristrutturazione, per renderlo un'opera architettonica straordinariamente ormai diventata fatiscente? Avremo la capacità un giorno di metterla, di farla rientrare nelle opere architettoniche savigianesi che possono dare veramente lustro a questa città. Dopodiché uno degli elementi fondamentali che io ritengo fondamentali è l'investire in cultura. Allora chiaramente l'università è il momento, la città di Savigliano ha investito in cultura e ha creduto fortemente con degli investimenti estremamente onerosi in passato. Siamo passati a una convenzione che ci ha permesso di ridurre più del 50% quello che erano gli oneri del nostro comune. Il PNR non è nato 10 anni fa, è cosa estremamente recente, quindi pensare a una programmazione della ristruzione San Domenico 3-4 anni fa era impensabile, perché ci sono sicuramente altre necessità, ma potremmo fare un elenco di cose necessarie e che non, purtroppo i bilanci non lo hanno concesso. Esempio la scuola, e potrei citare tante altre cose. Chiaramente avere l'opportunità questa combinazione di avere l'opportunità di poter ristrutturare questo monumento storico, glielo definirei, e permettere all'università di ampliarsi, che scienze della formazione e scienze dell'educazione possa veramente diventare caposaldo in questa città, perché c'è un numero sempre crescente di studenti universitari. Avuto l'opportunità di poter di entrare in graduatoria e comunque poter realizzare quella parte di centro storico adiacente all'università che diventerà la foresteria universitaria. Io penso che questo sia un altro bel regalo, un bel regalo alla città. Un bel regalo alla città è anche riuscire con questa convenzione a trovare scommettere per un altro, su questa struttura. Se il passaggio, come ci hanno anche spiegato, il passaggio necessario è entrare in convenzione, dare in convenzione per 25 anni l'università di questa struttura, e speriamo che ciò ci garantirà la sua ristrutturazione. Noi con risorse proprie probabilmente non saremmo stati mai in grado di poterlo fare. Attraverso questa opportunità, chiaramente, magari nell'arco di 5-6 anni avremo una struttura architettonica ristrutturata e posti, dei posti adeguati per gli studenti universitari. Quindi non, io è l'augurio che dobbiamo farci noi tutti rispetto a questo, che alla convenzione diventi anche un'approvazione del PNR di questo bando, e che a presto possiamo vedere le gru in piazza Nizza. E con questo la nostra Savigliano voterà chiaramente a favore di questo, di questa convenzione. Grazie.
La parola al consigliere Rubiolo.
Sì, io faccio questo intervento innanzitutto per ringraziare i colleghi consiglieri, perché penso che la commissione urbanistica che presiedo difficilmente avrà ancora occasione di incontrarsi. Nell'ultimo periodo, perlomeno negli ultimi 6 mesi, è stata investita da alcune tematiche importanti che sono in alcuni casi transitate attraverso la conferenza dei capigruppo e poi sono state portate in commissione urbanistica. Ci sono stati degli impegni importanti, secondo me, e su questo sono d'accordo col consigliere Lopriato, il nostro responsabile dell'ufficio urbanistica mai come in questi ultimi 6 mesi è stato sollecitato da questa amministrazione e da questa maggioranza. Forse avrebbe voluto essere così sollecitato, o comunque avere la possibilità di aver avuto un po' più di tempo nel corso della consigliatura per cercare di tirar fuori delle proposte, sempre, come dire, senza arrivare di corsa e facendo magari anche delle ore in più rispetto a quelle consentite. Io intanto lo ringrazio prima di tutto perché è sempre stato nei miei confronti molto collaborativo e molto disponibile, anche perché io di materia urbanistica ho incominciato a capirne qualcosa in questi 5 anni, ma non avendo mai svolto quel ruolo lì, ho avuto in più occasioni l'ausilio e il sostegno del responsabile, l'architetto Rabbia, che invece mi ha reso questa materia in alcuni casi molto più semplice. Anche in questo caso, come per altre situazioni, io ho portato nell'ambito della discussione, ho provato con delle intuizioni a suggerire delle modifiche che potessero migliorare quello che veniva proposto. Non sempre queste modifiche o queste ipotesi possono essere o potevano essere prese in esame. In questo caso invece sono state prese in esame entrambi, come ha ricordato il sindaco. Sicuramente la riduzione della convenzione da 30 anni a 25 è un passo importante, perché se la cosa va in porto, molti di noi, mi ci metto anch'io, potranno, tra virgolette, vedere che questo bene rientra nella proprietà a tutti gli effetti dell'amministrazione comunale di Savigliano. Ma soprattutto ritengo che sia importante che in questo caso il Comune di Savigliano, a fronte di una spesa che da alcuni è stata vituperata o che viene vituperata, da altri non è stata capita, io non, ribadisco, non sono del mestiere, ma ritengo che se viene programmato un intervento, adesso qui si sprecano i milioni di euro, ma probabilmente è un intervento che vale qualche milione di euro, su un fabbricato, il sindaco ha detto non oso dire fatiscente, ma che sappiamo tutti che è fatiscente e che magari prima o poi potrebbe anche cascare in parte sulla testa di qualcuno. Quindi un intervento del genere, secondo me, non è da mettere in dubbio, come non sono da mettere in dubbio, a fronte dell'investimento, la spesa per l'amministrazione comunale. Cioè, consigliera Giorgis, noi con 40.000 euro non facciamo nessun tipo di progetto. Forse l'architetto Rabbia può mettersi lì e disegnare un'ipotesi di realizzazione. Se l'architetto Rabbia durante la commissione ci ha presentato un'ipotesi di spesa da parte dell'università per la progettazione, pari a 100-120 mila euro per concorrere. Immagino che l'abbia detto, immagino che l'abbia detto a ragion veduta.
Per favore, lasciamo finire il consigliere Rubiolo. Consigliera Giorgis, per favore.
Io penso che se l'università abbia intenzione di concorrere al finanziamento del PNNR debba presentare un progetto con determinate caratteristiche e con determinati crismi. Perché, torno a ripetere, se deve fare una bozza di disegno, sicuramente non ha la necessità di chiedere un contributo all'amministrazione di Savigliano. Tanto più che se la cosa è solo nell'eventualità che non andasse in porto, questi 40.000 euro vengono messi a bilancio e vengono utilizzati. Diversamente, e questo è stato chiaro anche nella spiegazione del sindaco, che in parte è stata corretta dall'architetto Rabbia, ma non su questo frangente, ritornano nelle casse del comune di Savigliano. Quindi l'esborso viene effettuato solo nel caso in cui l'università non rientri in questo finanziamento. Ma siccome la convenzione dura 3 anni, su questo posso pensare che l'università abbia intenzione, magari, o abbia la possibilità, perché se no non avrebbe avuto necessità di chiederla per 3 anni questa convenzione, ma abbia la possibilità effettivamente di reperire, magari tramite altri bandi di cui in questo momento non siamo a conoscenza, comunque dei finanziamenti pubblici. Su questo non si può dire che ciò non avvenga. Ora, io torno a ripetere, che siano 3 milioni, che siano 2, che sia anche solo 1,5 o che siano 2,5, a fronte di una spesa di 40.000 euro, la facesse ben l'università l'investimento, cioè l'attività, la ristrutturazione, e ci desse fra 25 anni quei locali che ristruttura, sono d'accordo col consigliere Rocco Ferraro, è una spesa minima. Noi con 40.000 euro che cosa avremmo fatto? Questo mi chiedo. Probabilmente nulla. E quindi speriamo tutti insieme che questo progetto vada avanti. Io penso che, tra l'altro, a margine di questa convenzione poi bisognerà scriverne un'altra, come è stato fatto per, diciamo, come è stata aggiornata quella attuale in essere, ma bisognerà farla un'altra, perché le parole del sindaco possono essere apprezzabili, ma effettivamente bisogna che venga poi ben normata l'utilizzo dei locali se venisse ristrutturato il San Domenico, perché al comune di Savigliano questi locali farebbero decisamente comodo, o faranno decisamente comodo, magari anche per utilizzarli per propri eventi piuttosto che per destinarli a cittadini o ad associazioni che ne facessero richiesta. Oggi come oggi non ci sono disponibilità di questi locali se non, diciamo, facendo riferimento alla Crusanaira piuttosto che all'ALA. In questo periodo, per esempio, visto che la Crusanaira è stata dedicata a fare centro vaccinazioni, se noi avessimo avuto già in essere 2 locali di questo genere, probabilmente alcune attività avrebbero potuto continuare ad esserci anche sul territorio savigliano. E invece ci siamo trovati ad affrontare una stagione invernale con i limiti che ha l'ala di Piazza del Popolo, e quindi a non avere dei locali in alternativa per organizzare quello che in questo periodo si sarebbe potuto organizzare. Il mio voto, il voto del gruppo Progetto per Savigliano, sarà sicuramente favorevole, ed è sicuramente favorevole anche in un'ottica futura, perché, come ho già ricordato prima, fra qualche mese si insedierà una nuova amministrazione. e questo è un punto importante anche nel proseguio, diciamo, dell'abbellimento e della possibilità di un miglioramento degli edifici pubblici presenti sulla città. Grazie.
Mettiamo ancora un intervento del
sindaco. Volevo solo dire che questo dibattito è stato estremamente interessante, ringrazio tutti gli intervenuti. Chiedo scusa per aver fatto il pasticcio, nel senso che ho riferito come cose per scontate i colloqui che io ho avuto, intensi colloqui che ho avuto con i vari personaggi dell'università, i quali mi hanno detto a voce che loro comunque questa cosa hanno intenzione di farla, eccetera, eccetera. Poi è vero che non c'è scritta questa cosa qua. Quindi è stato un errore mio, difatti l'assessore Camera mi ha subito sgridato dicendomi che devi far più attenzione, eccetera, eccetera, ed ero tutto. Comunque poi dopo Rabbia ha chiarito, è stato chiarito, va bene, io penso che altri comuni farebbero carte false per avere questa cosa, noi abbiamo una grande opportunità, usiamola fino in fondo. Mi sarei aspettato, ero proprio convinto che questa delibera venisse votata all'unanimità, proprio perché la posta in gioco è molto grande, adesso al di là dei 40.000 euro, cosa che su un investimento supererei 3 milioni, sono, no, come direbbe Petrarca, delle nugelle, cioè delle cose così. Però ognuno, per carità, è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. L'importante è che questo investimento venga fatto, che questo immobile venga ristrutturato e che Savigliano appunto possa costruire nel giro di qualche anno questo polo universitario grazie al quale la città avrà un grande rilancio. Quindi io appunto finisco ringraziando di cuore l'architetto Rabbia e il suo ufficio, i suoi collaboratori per tutto quello che hanno fatto un ottimo lavoro, un lavoro egregio, e ringrazio anche voi che appunto con i vostri interventi che sono stati chiarificatori ci unisce un denominatore comune, nel senso che siamo tutti d'accordo nel dire che questa cosa è comunque una grande opportunità per la nostra città che non deve essere sprecata.
Allora, metto in votazione la delibera dell'approvazione schema protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Torino e il Comune di Savigliano. Chi è favorevole? Allora, Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Rubiolo, Eracca, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Chi è contrario? Giorgis, Delio, Occelli. Si chiede che sia immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Portolese, Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Rubiolo, Racca, Ambrogio, Comina. Chi è contrario? Giorgis, Delio, Occelli. Adesso c'è da nominare i sostituti nella rappresentanza del Consiglio Comunale nell'Osservatorio Permanente sulle Barriere Architettoniche e in seno alla Consulta Giovani. Se siete d'accordo faremo una votazione palese, se la minoranza ci indica, perché spetta la minoranza questa cosa. Quindi partiamo con la prima, sostituzione rappresentante del Consiglio Comunale, consigliere di minoranza, in seno alla Consulta Giovani. Chi viene indicato?
Allora, noi abbiamo indicato il consigliere Occelli.
Siamo quasi a scadenza, quindi non ho... comunque, allora metto in votazione questa nomina. Chi è favorevole? Unanimità. Votati. Va. Unanimità.
Volevo solo...
Si chiede l'immediata eseguibilità di questa nomina. Chi è favorevole? Unanimità, anche questo. La successiva è la sostituzione del rappresentante del Consiglio Comunale, consigliere di minoranza, in seno alla Consulta Osservatorio Permanente sulle Barriere Architettoniche.
C'è Rocelli che voleva dire.
No, volevo solo dire che in realtà facevo già parte della Consulta Giovani in modo un po' abusivo perché c'era il limite di 30 anni. Adesso almeno abbiamo regolarizzato la cosa.
Allora, Osservatorio Permanente sulle Barriere Architettoniche, per favore... Chi avete in mente di nominare?
È un attimo. Allora, noi proponiamo Delio.
Allora, metto in votazione la nomina di Delio in questa consulta. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede anche per questo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ok. Consiglio è terminato.